Antonio Monaco, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel nostro podcast, Il Posto delle Parole, per farci incontrare niente meno che Dio. E andremo a parlare senza alcuna pretesa o ambizione di esaurire in questa conversazione quella presenza importante, ingombrante, quella presenza che attraverso le scienze e le prove ci viene data in questo libro, ci viene data una contezza ma molto molto particolare dalla prospettiva che gli autori Michel Visbolloré e Olivier Bonacieux hanno creato con questo libro Dio, la scienza, le prove, l'alba di una rivoluzione, pubblicato dalle edizioni Sonda che lei ha creato. Antonio Monaco, ci racconta una breve storia di questa casa editrice.
Beh, la casa editrice è nata nell'88, quindi ha un po' di anni alle spalle, e l'idea di fondo, come è detto nel nome, era quella, l'obiettivo era sondare, scoprire, era un'epoca in cui avevamo la sensazione che stessero cambiando tante cose e quindi bisognava coglierle e poi raccontarle o farle raccontare a seconda dei casi. E così abbiamo sviluppato una casa editrice che si è sviluppata in questi ormai più di quasi 40 anni e che soprattutto è attenta ai momenti di cambiamento ed è sensibile, diciamo, soprattutto a quelle situazioni o quelle persone che desiderano il cambiamento perché ne hanno bisogno o perché come dire, lo sognano, diciamo, in qualche modo. E anche per quanto riguarda Dio, proprio oggi ci dà, diciamo, abbiamo la sensazione che ci siano molte persone che si sentono un po' troppo ristrette nella loro possibilità di dare corpo, forma a delle esigenze che forse sono state represse per tanto tempo.
Eh sì, represse per tanto tempo, e questo libro, qualsiasi possa essere la nostra posizione, questo libro è un libro fondamentale perché ci mette di fronte a due parole, la scienza e le prove che la scienza ci può dare. Antonio Monaco, ma come avete scoperto? Perché è sempre anche molto importante, a volte anche molto curioso, no? Quando una casa editrice riesce a cogliere nella marea di proposte un libro come questo. Come l'avete scoperto?
Ma allora, di fondo, ovviamente, cioè, io appartengo a quella generazione di persone che hanno studiato, diciamo, che hanno fatto il liceo e l'università negli anni 70 e 80, e quindi in un certo senso noi davamo per scontato che la questione Dio fosse superata. Diciamo, la scuola che frequentavamo noi arrivava al positivismo e ci fermavamo lì, e quindi siamo stati ampiamente, il nostro atteggiamento era che quella era una questione che non c'entrava più nulla. Ovviamente in questi ultimi anni l'atteggiamento generale delle persone è un po' cambiato, nel senso, non che sia cambiato il comportamento, ma sicuramente la sensazione che le cose non sono più così stabili come ci sembrava all'epoca. Io ho avuto, diciamo, notizia di questo libro appena uscito in Francia, parliamo ormai di 3 anni fa quasi, era il mese di ottobre del 21, e appena uscito l'ho ordinato così per vederlo, ho cominciato a leggerlo come a volte succede per altri libri, e ho avuto la sensazione che ci fosse questo approccio non religioso, come tutto sommato nella mia generazione o comunque aveva sempre toccato la questione Dio, ma come una questione di ricerca di senso in generale, e come la ricerca scientifica in particolare del Novecento da un atteggiamento, diciamo, negazionista, progressivamente era diventato plausibile, probabile in alcuni casi, possibile comunque, quindi come un'opzione assolutamente da discutere, non come una questione risolta. E questo atteggiamento, diciamo, l'ho trovato stimolante e ne ho cominciato a parlare, diciamo, ai miei amici, conoscenti, interlocutori, e ho visto che toccava delle corde abbastanza profonde, e mi sono convinto che potesse essere così per un pubblico anche più ampio, e così poi sono state fatte tutte le azioni. Ovviamente questo libro ha avuto un buon riscontro in Francia e quindi è stata fatta un'asta, quindi ho partecipato con convinzione e siamo riusciti a concordare di pubblicare in Italia il libro.
E bisogna anche capire chi sono gli autori, perché non si sono improvvisati in questo argomento. Allora, Michelis Bolloré, ingegnere informatico, docente all'Università Paris-Dauphine, ha partecipato alla direzione del gruppo Bolloré, di cui dirige il settore industriale, mentre il suo collega, scrittore Olivier Bonassier, spero di pronunciare bene, è diplomato all'École Polytechnique ed è laureato in teologia all'Institut Catholique di Parigi. Imprenditore, ha creato diverse società, non credeva fino all'età di 20 anni e poi ha avuto la sua conversione. Ora, sono due persone che, da un punto di vista della loro carriera professionale, sono molto pratici, no? Non è che si sono,
certo,
sono vivono nella teoria. E hanno dato a questo libro il senso della praticità, no? Ed è questa la particolarità di questo saggio.
Certo, e poi diciamo sempre con questa praticità hanno creato un gruppo di interlocutori, per cui non hanno fatto tesoro solo delle loro conoscenze.
20 specialisti hanno collaborato.
Certo, esattamente, cioè hanno tirato un capitolo praticamente ad una figura diversa, poi è stata fatta una stesura omogenea, con una grande attenzione anche al testo, alla comprensibilità. Ecco, e devo dire che questo è un altro aspetto importante del libro: tocca argomenti molto complessi di biologia, di genetica, di fisica, di cosmologia, naturalmente. Quindi, insomma, tocca tante questioni, ha richiesto una grande revisione. Ecco, ma loro hanno lavorato appunto con molte competenze in gioco, facendo però un libro unitario che, naturalmente, sia dal punto di vista narrativo, sia dal punto di vista argomentativo, ha una sua forza, la forza, diciamo, di chi non lascia l'interlocutore indifferente, perché la questione, quando si tocca la questione scientifica, il fatto di tenere i discorsi aperti è molto importante, perché domani potremo scoprire naturalmente delle cose diverse da quelle che sappiamo oggi, ma qui certamente è stata fatta una sintesi di quello che oggi noi sappiamo e quindi quello che oggi in qualche modo possiamo dire o possiamo discutere, commentare, ed è quello che indubbiamente il libro riesce a fare.
Questo libro riesce a fare molte molte cose. Andiamo nel sottotitolo, perché ogni volta che io richiudevo questo saggio, ed è un saggio corposo, no? Perché d'altra parte non si può essere troppo veloci nell'esposizione, sono oltre 400 pagine, e ogni volta che richiudevo il libro pensavo al sottotitolo: L'alba di una rivoluzione. Ora, questo mi ha sempre un po' dato un certo scompenso, persino anche a volte un certo disagio. Dice, ma come diavolo mi porterà a trovare quest'alba di questa rivoluzione? In che cosa consiste l'alba di una rivoluzione? Perché è una definizione su cui è necessario ragionare, perché Antonio Monaco, questo potrebbe, mi corregga se sbaglio, potrebbe anche portare a un fraintendimento di questo libro.
Allora, certamente quando si usano delle espressioni, diciamo, anche un po' forti, diciamo, hanno un loro connotato ovviamente di ambiguità. Quando uno prende il libro in mano, già girando la copertina trova una illustrazione che descrive bene la curva che c'è stata nella ricerca scientifica dal Copernico fino a Feynman, fino agli scienziati più recenti. Ecco, questo percorso, questa è in qualche modo una rappresentazione visiva del tipo di rivoluzione che gli autori hanno identificato, ed è appunto questo diverso atteggiamento che la scienza del Novecento rispetto alla scienza dei 4 secoli precedenti ha avuto rispetto a questa questione. Cioè, è ovvio che poi c'è, diciamo, la forza, la convinzione degli autori, che naturalmente fanno una loro proposta, una loro interpretazione complessiva, e questo per qualsiasi libro, ovviamente il lettore fa poi la sua parte e naturalmente prende le sue decisioni. Loro però rappresentano bene, e questa, diciamo, è la cosa che colpisce un po' tutti all'inizio, che effettivamente è cambiato qualcosa di sostanziale. a cui per certi aspetti la formazione scolastico-scientifica media delle persone non ha ancora reso ragione, perché non, proprio sulla conoscenza scientifica è rimasta un po' arretrata, diciamo, in qualche modo. E quindi questa cosa, leggendo effettivamente il percorso fatto, soprattutto qui diciamo ne vengono esaminati 100, quindi è una rappresentazione importante degli scienziati del Novecento, che tipo di atteggiamento hanno avuto e come è cambiata la prospettiva su questo tema, è l'aspetto, diciamo, rivoluzionario che viene raccontato dal sottotitolo.
Sì, è un aspetto rivoluzionario, anche perché poi con i contributi e questo libro che è diviso in 12 temi, no? Raggruppati in diversi capitoli indipendenti, sono dei temi veramente affrontati, e torno a utilizzare l'aggettivo rivoluzionario, perché spesse volte si parla dell'argomento di Dio, però alcuni argomenti vengono tralasciati perché si pensa da una parte che siano semplicemente per gli specialisti, dall'altra perché si pensa che oggi come oggi non siano necessari. I nostri autori invece vanno dritto al punto, ed è questa la particolarità e l'interesse e la curiosità che ha suscitato in Francia e sta suscitando anche in Italia.
Direi di sì, come sempre i libri che contano qualcosa per i lettori sono sempre libri dove l'autore ha messo del suo profondamente. È difficile su argomenti di questo tipo essere interessati a qualcosa se non c'è l'autore. Chi porta comunque certi contenuti non lo si sente, diciamo, animato da un grande interesse, da una grande passione, e anche, diciamo, una certa umiltà sul fatto che le cose devono essere poi ripensate, meditate da ciascuno, non si possono dare per scontate in nessun modo. Quindi c'è questa carica di passione e di emozione, la si sente. Devo dire che con la conoscenza diretta degli autori, come editore, ho visto in loro un po' la rappresentazione degli autori di oggi, cioè che sono coscienti che hanno una platea mondiale e non solo più nazionale. Infatti il loro atteggiamento nei paesi dove viene fatta la traduzione è quello di approcciarlo il più possibile come se fosse appunto nel proprio paese, con la propria lingua, con tutto, diciamo, quell'impegno di tener conto delle caratteristiche dei lettori a cui si sta parlando. E questa sensazione è una sensazione interessante che il libro comunica. Infatti ci abbiamo impiegato diversi mesi sia nella traduzione che nella revisione scientifica, proprio per arrivare a quello stile, a quell'impostazione che hanno nel cuore e nella mente gli autori.
Sì, perché leggendo questo libro si ha l'impressione, a volte la certezza, di avere un libro tra le mani, un libro importante, un libro che può essere anche scomodo, ma un libro necessario, un libro che sicuramente farà molta, molta strada. La prefazione italiana è a cura di Antonio Zichichi. Direi che una delle parti che si leggono veramente con grandissima curiosità, perché l'arma migliore per incominciare la lettura di questo libro è proprio quello della curiosità, è quello dei testi in blu, no? Perché, per esempio, io ho aperto qui, a proposito di Gesù, le parole assurde di Gesù, le parole inattuabili, le parole sacrileghe. Ora, la prospettiva di lettura anche delle parole di Cristo è una prospettiva molto contemporanea e non perdona alcuna cosa questo libro.
E direi che ha toccato una cosa, diciamo, essenziale. La scelta dei testi in blu, anche singole parole o frasi, ovviamente, o citazioni, è molto importante in questo libro ed è molto pensata, proprio come se si potrebbero fare due letture, cioè si possono leggere autonomamente i testi così colorati e poi possono essere letti ovviamente nel contesto particolare, però fa parte, diciamo, di quello sforzo di guardare con gli occhi contemporanei le cose. Non è appunto un testo di religione, né un testo ufficiale di nessun tipo, di nessuna chiesa, cioè è una questione che non viene posta, diciamo, quello che si pone, quindi in questo senso anche quando si parla di Gesù o quando si parla del popolo ebraico, diciamo, a cui viene dedicato un capitolo intero, se ne parla, diciamo, con il massimo di laicità possibile. anche se non è una laicità neutra, è una laicità come dire, orientata, però che non dà per scontato, prima di aver raccontato, nessuna cosa, come se tutto potesse essere rimesso in discussione. E questo è l'aspetto interessante della lettura del libro.
Sì, è importante. Lei ha citato il capitolo del popolo ebraico, che è titolato esattamente "Il popolo ebraico, un destino oltre l'improbabile", e questo ci porta a pensare alla storia del popolo ebraico. Ma questo libro, e andiamo verso la chiusura di questa conversazione, questo libro ci porta anche in un argomento che è difficilissimo, perché spesse volte c'è il tema del falso, ovvero quella delle apparizioni, no? Come ad esempio Fatima, illusione, inganno, miracolo. E questo libro va veramente, ci pone di fronte, per esempio, alla parola miracolo, e ce la fa guardare, d'altra parte ce lo fa guardare, la parola miracolo ha qualcosa a che fare con gli occhi, quindi ci fa guardare in maniera diversa. Ma uno degli argomenti che vorrei toccare è quello delle prove filosofiche, no, al contrattacco, Antonio Monaco, perché qui la filosofia, lei parlava in apertura della sua formazione come filosofia positivistica, no, a suo tempo, oggi invece anche la filosofia ha fatto dei passi avanti, ma si è per certi aspetti pluralizzata nelle sue visioni. In che modo l'aspetto filosofico entra a buon diritto in questo saggio?
Ma innanzitutto, ovviamente, gli autori non possono non tener conto della tradizione filosofica, quindi ripercorrono anche in qualche modo le cosiddette prove dell'esistenza di Dio, che si sono costruite nel tempo. Parliamo di Tommaso, parliamo di Kant, o parliamo appunto di interlocutori che hanno in qualche modo rappresentato in un certo modo col linguaggio del tempo, con le sensazioni del tempo. Secondo me la forza di questo libro rispetto, e non è tanto la didatticità di questo recupero, quanto di guardarli con una visione unica e nella prospettiva scientifica, che è un aspetto che non è considerato. Diciamo che quasi tutti i temi che in qualche modo sanno di antico, sanno di superato, di qualcosa che non ci riguarda più, la forza degli autori è quello di riprenderli in una chiave contemporanea che permette effettivamente di dire, come dire, di stimolare una posizione che eventualmente può anche essere semplicemente un livello di consapevolezza maggiore di quello che uno già pensava prima, naturalmente in alcuni casi, ma certamente di non perdere tempo, diciamo, non è una lettura inutile, sicuramente.
Dio, la scienza, le prove, l'alba di una rivoluzione, il libro di Michel Hirsboloré e Olivier Benassier, con la pubblicazione della casa editrice Sonda, e Antonio Monaco, editore, ci ha raccontato per l'appunto questa uscita editoriale sicuramente piena di confronto, di discussione e di tanto altro, perché necessariamente la parola Dio fa discutere. Qual è, Antonio Monaco, l'ultimo titolo che avete pubblicato come casa editrice Sonda?
Diciamo, accanto a questo titolo, ovviamente che è recentissimo, abbiamo appena pubblicato una biografia di Kurt Cobain, che scritta da un autore tedesco che è stata premiata in Germania dal premio dei librai e degli editori, che corrisponde un po' al nostro campiello in Italia, e che dà, diciamo, un profilo di questa esistenza e di che cosa Kurt Cobain cercava e che non è riuscito a trovare nel corso della sua vita.
Marcel Feige, l'autore della vera storia di Kurt Cobain e dei Nirvana, una biografia che si legge come un romanzo. Prima di salutarci, Antonio Monaco, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Sto rileggendo il diciamo Resistenza e Resa, diciamo che periodicamente nel corso della mia vita è un testo molto stimolante.
Dietrich Bonhoeffer è l'autore di Resistenza e Resa, se non ricordo male, pubblicato dall'edizione Paolina. Intanto grazie. Grazie davvero Antonio Monaco e buon lavoro coi libri.
Grazie anche a voi.